chiama e non arriva la pace. Il grande sonno mi vorrebbe dove tutto tace.
Ci si auspica che almeno in questo periodo sia in aumento una certa empatia verso chi vive in isolamento forzato. Ma le proteste che migliaia di detenuti hanno posto l'attenzione e che stanno continuando a manifestare da dietro le sbarre sono di base state ignorate da un'ordinanza che poneva misure cautelari superflue in quanto già esistenti e assolutamente non consone ad una riduzione del sovraffollamento nelle celle che fosse quantomeno tempestiva. Contando poi che oltre a essere stati presi in giro, su questo sono addirittura stati puniti con gravi pestaggi e con la privazione del diritto alle misure alternative per coloro che avevano giustamente sollevato il problema. Quindi carcerieri, prefetture, tutte quelle cariche che hanno potere di prendere provvedimenti e non lo stanno facendo, stanno contribuendo alla percentuale di già alta probabilità che migliaia di persone muoiano dietro le sbarre. Quindi questo 25 aprile può benissimo dedicarsi a loro, si potrebbe proseguire il mail bombing lanciato già una settimana fa. In Bolognina si sta cercando il più possibile di ricordare questa situazione, iniziative per cui rimando al neo no blog oltre il carcere e ancora tanto da fare. Se non altro, queste rivolte e i severi pestaggi hanno potuto riportare luce anche su alcuni media ufficiali, non solo le condizioni di inadeguatezza sanitaria a cui si viene sottoposti e sottoposte in quanto escluse dalla società civile, ma in cosa consista il mantenimento quotidiano dell'ordine pubblico, quali siano le sue reali componenti emergenziali e come si vada ad applicare la vetero scusante che a queste sovrappone una prospettiva perversa di stato d'assedio e quindi la necessità di misure strettamente poliziotte.
Siamo il riflesso di un processo a catena. La chiave del problema l'abbiamo già girata.
È proprio dalle carceri che in questo periodo abbiamo avuto un'anteprima, una visaglia e una cruda chiarificazione di quali siano gli esiti a cui possono condurre le ordinanze e cosa comporti la mancata sottomissione totale alle forze di polizia. Alla stessa maniera si stanno susseguendo anche all'esterno episodi continui di storture vessatorie provocate proprio da quell'eccesso di regolamentazione formale promosso per il contenimento del virus. Virus che in realtà ha completamente aggirato queste misure, trovando terreno di profusione negli assembramenti costituiti dagli orari e dalle aree industriali. Denunciate le carenze di bilancio dei finanziamenti statali verso le strutture sanitarie, nelle quali peraltro chi svolge la sua professione viene usata o usato come fosse in catena di montaggio. Anziché rimediarvi, vengono dispiegati corpi armati in maniera abnorme, quasi surreale.
Credere ad uno sbirro, l'uomo devi essere stronzo.
Sì, non fidarti di nessun poliziotto.
Per esemplificarne solo alcuni più recenti, sembra che ormai basti opporre un minimo di dissenso a parole, senza nemmeno insulto a pubblico ufficiale, a comportare un dispiegamento di camionette militari e l'arresto.
Basta, ho voluto la vostra cazzo di macchina, rallento.
Sbirro del cazzo, io non ho mai voluto il tuo aiuto, ho pagato ogni grana che ho avuto, sono stato muto. Vissuto standovi alla larga, affogando il motorino, coprendomi la targa. A me non mi riguarda, controlla, non chiedo pietà. La codardia è dentro la divisa di ogni autorità. La vigliacceria dietro al distintivo che gli dà la possibilità di essere un uomo a metà. Mentre chiede le mie generalità, mi chiedo se allo specchio trova ancora della dignità. Si diverti alla grande inchiodando con la volante.
Come è successo a Torino a quattro compagni e compagni che erano scese in strada proprio per cercare di evitare che si compisse una prevaricazione che stava avvenendo su una persona comune, perché comune è il bisogno di procacciarsi denaro anche nei modi più disperati, perché se questi sono frequenti, diffusi, significa che c'è qualcosa di fondo che produce questa disperazione. Ma il sillogismo tra l'essere straniero e l'essere un microcriminale sembra ancora un assunto dei tipici rituali perquisitori, Quindi dicevo copertura militare e arresti soltanto perché non sanno e non possono affrontare qualche semplice polemica sul loro dispiegamento eccessivo con un minimo di sano libero pensiero. Altro metodo ormai definitivamente sdoganato e che ultimamente sta pescando nuovi bacini d'utenza fuori dalle mura entro le quali viene regolarmente applicato. LTSO, un comodo sedativo per coloro che non rientrano nei codici comportamentali e disciplinari urbani, quello che è, qualsiasi cosa sia. Resta comunque uno strumento psichiatrico al quale si possono aggiungere tranquillamente le percosse come è stato a Catania. Eh sì, chi osa rivendicare il motivo per cui non ha pagato il biglietto di un bus, può meritare manganellate fino a sanguinare. Questo è l'ordine a cui ci vorrebbero sottoposte. Due esempi in un solo giorno, come ce ne sono stati tanti altri precedenti, ci troviamo quindi con un'iperbolica estensione del problema sanitario ad uno che riguarda le più basilari conquiste popolari in termini di diritto. Conquiste di cui la patria si fregia ancora. Ciò che risulta inaccettabile non sono tanto le contraddizioni formali, per quanto vadano conosciute.
Et sous peine d'excommunication, de prêter son concours à l'inquisiteur dans sa lutte douloureuse contre l'hérésie.
Ma qualunque limitazione reale, di fatto, che vada a soffocare possibilità emancipative necessarie all'esistenza e alla convivenza stessa, quindi un senso di libertà che non sorge certo da capricci personalistici, ma con sguardo verso coloro che ne sono più escluse ed esclusi, quindi soprattutto quando queste libertà vengono differenziate con criteri autoritari.
Ça sent les chiennes et les boulets, un sale retour au Moyen-Âge. Ordre moral, liberticide et les déviants sont mis en cage. En nage, devant leurs infos et leur propagande d'infos, d'obscurantistes religieuses, remise en cause d'avortement dans des pays dits progressistes. Misogynie et châtiment, dans la charia saoudite, l'habitation, enfermement pour les femmes qui se font violer. La libération des sexistes se conjugue au passé, ça réunit les fascistes dans les urnes du monde entier.
Tornando a ciò che la scampa, la necessità che invece sembra premere è la riapertura delle fabbriche. Prima è indiscussa la Fincantieri, che ingloba da sola quasi 8.000 dipendenti diretti, più 26.000 collaboratori di altre ditte. Ma oltre alle industrie benedette dallo Stato, ci sono altre 65.000 società che, grazie a un silenzio assenso delle prefetture, che o non riescono a gestirsi l'afflusso delle domande o non se ne prendono l'onere, hanno riavviato la propria produzione,
Quindi
rimostranze sindacali
prepariamo un
o
po' le
meno.
attrezzature.
Gli stessi riders, dopo scioperi anche forti, si trovano sottopagati e sono stati avvertiti platealmente di come farebbero meglio a scappare dalle parate del parco macchine della Polizia di Stato, perché niente assicura, con questa pandemia, che essa non abbia facoltà di combinare multe da migliaia di euro, anche qualora si venisse colti mentre si svolge meramente il proprio lavoro precario.
Porco, c'ho sempre sto agito in corpo. Più dai, ve lo prendono, ti mentono sapendo di farlo. Se sai di che parlo è perché anche tu ci sei passato.
Quindi, oltre allo sfruttamento e al rischio sanitario che gli è associato, pure la beffa di venire trattato come un disertore della legge, anche se stai semplicemente facendo il tuo lavoro, proprio come piace al protocollo economico.
Non passo a parte e porto a spasso il mio cane. Il giorno turni 12 ore per portare a casa il pane.
E non è detto poi che un ricorso vada a buon fine. La sanzione potrebbe raddoppiare se la dichiarazione non è stata compilata con solerzia e precisione interpretativa. Potrebbe cadere anche a proprio sfavore, comportando un raddoppio della sanzione. Quindi attenzione a quello che si va a confermare durante un fermo.
Per tutti presi male.
Poi scivolo, 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 scivolo,
per quanto sia accaduto il risvolto penale e questa delle sanzioni possa sembrare materia frivola o spiccia, stiamo vedendo ogni giorno come invece comporti automatismi sconcertanti negli esiti che gravano sì sulle difficoltà economiche di ognuna, ma non è raro che arrivino persino alla violenza fisica. Un assaggio di ciò che succede alle persone detenute. In particolare voglio riferire di un maltrattamento feroce subito da un ragazzo di Ferrara, caso che non è riuscito ad arrivare sui media, il quale è stato fermato ormai un mese fa, proprio nei primi giorni in cui venivano vietati gli assembramenti causa Covid, ma non c'era ancora chiarezza sugli spostamenti permessi. Questo ragazzo è stato trovato in stazione nelle ore notturne ed essendo già conosciuto agli sbirri come assuntore di qualche sostanza, per quanto non stesse infrangendo alcuna legge in quel momento, si sono valsi della scusa dell'ordinanza per accanirsi contro di lui fino a portarlo in questura. Ecco che ancora però se ci si mostra contrariate ad un uso arbitrario delle misure sanitarie, come esemplificavo anche prima sulle questioni più generali di disciplinamento urbano, si può ricevere un trattamento anche fisico. Lui fortunatamente non ha fatto la fine di Federico Aldovrandi, ma è ugualmente stato pestato e per di più tra le mura della questura, quindi senza testimoni, fino a ritrovarsi con il bacino rotto. Pur indirettamente sono andati vicino all'ammazzarlo, dal momento che questo ragazzo soffre di problemi pregressi al cuore e che mandandolo in ospedale proprio in quei giorni ha pure contratto il virus. Soltanto pochissimi episodi di questo tipo escono sulle cronache. E certo ci arrivano più che altro quando ormai è troppo tardi. I have been waiting in mighty long time for the walls of Babylon to fall. Che dire poi degli interventi processuali che vengono presi per chi abusa così di un potere che è già nei suoi fondamentali contraddittorio. Se dovessimo fare un paragone, sicuramente risulta evidente una differenza nell'applicazione della legge per chi la infrange quando dovrebbe farla valere per la cittadinanza e invece chi è già escluso dal consorzio cittadino. Quindi a proposito, ricordando l'assassinio di Federico ormai 13 anni fa, i suoi aguzzini sono rimasti impuniti. Di Federico si riuscì a dimostrare l'omicidio colposo da parte di una pattuglia dello stesso comando di cui ho appena accennato, per analoga colluttazione totalmente impari e giusto per venire ammanettato. Oltre ai manganelli spezzatisi e lo schiacciamento del torace che aveva provocato l'arresto cardiaco, ed è risaputo che solo grazie alla madre si poté opporre questa verità alla deposizione che copriva la responsabilità dei quattro sbirri indagati. Un favoreggiamento che fu sia dalla parte dell'arma che da quella istituzionale. Tra tutti c'era quel subumano di Giovanardi ad accogliere una perizia che aveva attribuito la morte a miocardia per assunzione da oppiacei. Se qualcuno volesse trovare qualche analogia con le morti odierne. Grazie appunto alla controperizia presentata dalla madre, la presenza di tracce di sostanze al contrario al riesame non fu ritenuta assolutamente pertinente come causa del decesso. Erano già passati 5 anni e la Corte di Cassazione di Bologna li condannò alla detenzione per soli 3 anni e mezzo l'uno. Se poi si fosse dimenticato, si può ben ribadire che non li scontarono nemmeno. I 4 agenti di polizia di Ferrara che avevano ucciso Federico beneficiarono dell'indulto. Il Tribunale di Sorveglianza bolognese infatti ridimensionò la pena a soli 6 mesi in totale, dei quali l'agente donna ne scontò peraltro solo 3 grazie alla legge svuota carceri, e dopo i quali 6 mesi furono tutti reintegrati nel corpo di polizia, tranne uno, forse con più coscienza degli altri, a cui venne rinvenuto. Questi episodi sono ciò che rappresentano all'estremo disfunzioni e ingiustizie sociali che però sono assolutamente diffuse. rispetto a un argomento delicato come l'uso di sostanze. Sono decenni che adolescenti vengono perquisiti solo per trovare mezza canna spenta o con retate nelle scuole, comportando liti familiari, segnalazioni al CERT e rottura di rapporti di amicizia senza che ciò funga da reale reinserimento sociale. Anzi, è piuttosto vero il contrario, che l'acquisizione di uno stigma comporti l'allontanamento dall'ambiente in cui si vive. E ciò che invece è una naturale voglia d'evasione, anche solo mentale, che si può provare in certi momenti di sconforto o di non soddisfazione rispetto al proprio ambito sociale, non dovrebbe essere affatto demonizzato e tantomeno ricacciato nell'ambito del trattamento sanitario. Penso decisamente che imporre una reintroduzione forzata a canoni che non ci si sente propri non produca altro che una pietrificazione degli effetti del disadattamento che si vive, rischiando di infrangere pure le motivazioni profonde di questo disadattamento e insieme il potenziale che ognuno di noi ha per farcele da sola, da solo.
La galera non la fanno gli assassini di Aldro Vandi, spargo il panico ed altro che stare calmi. Anni di storio, caos di quest'anno e più distanti. Adito il suono che viene dall'animo, dal cuore arido. Peccati che non si lavano e non basterebbe nemmeno un battesimo fatto con l'acido dai vostri santi.
Yeah, c'ha poco gusto, se molto uff.
Oltre che appunto nella forzatura, rischiare di fare violenza sia fisica che psicologica alla persona che sta rifiutando quel trattamento.
Palpato tu e palpato cui se parte tu fe le toffe fune le fune flore le toffe forse la school boss pufi su sol e che è le plat cul gors le cus bort de plato full bort de plato full bort de sasta full bort mo flow cup or de l'or de cup or mi le forte l'orgi.
Ma chi li guarda i nasi delle guardie poi?
Torte di samor il veul di coupable tous veul di pouvoir tous veul di nouvoir loin de l'or et tout boire faut croire pas se fourvoir tous voir tous bête on touche pas les pas franchou pas. Se Cuba por vos se culpano
aspri un lattico da al gusto classico noir in contrasto di luci tra gli ombre della città.
Quello che è un proibizionismo statale continua ad applicarsi attraverso discriminazioni di fatto connaturate più che altro al ruolo socialmente ricoperto e alla propria condizione economica. Come è risaputo, di quel buon 33% dei detenuti per spaccio la maggior parte non ha cittadinanza italiana e probabilmente viene da zone in cui vi è una cultura di differente condivisione e conoscenza di determinate sostanze, soprattutto organiche, eppure con comprovate proprietà benefiche. Chiaramente non sarebbe da definire neanche spaccio quando si tratta di una primaria fonte di sostentamento per difficoltà oggettive e già sistemiche a trovare alternative. Insomma, si potrebbe dire tanto, ma si promuove tutt'altro. Come dicevo, oltre alle retate, anche nelle scuole, per fare brutto agli adolescenti, lo scopo intimidatorio viene perseguito non solo da carabinieri e municipale, ma proprio dai ranghi militari, attraverso strategie ben più persuasive che semplici perquisite. Mi riferisco a progetti per la promozione del militarismo consolidatisi nelle scuole pubbliche, inizialmente sul modello inglese, durante i quali esponenti delle forze armate da ormai 15 anni possono fare vanto davanti a ragazzine della propria divisa proprio in qualità di portatori e promotori di un'educazione civica e democratica, in collaborazione con dirigenti scolastici e lo stesso MIUR. Salirei fino al periodo di lancio nel 2005 a Brescia dei training day, giornate anche sportive in cui i minorenni potevano imbracciare fucili come fosse uno stimolo creativo e partecipare a tornei di tiro, quindi venivano iniziati ai segreti dell'arte militare. Questi training day si inserivano in una prospettiva statale di promozione della pace a scuola. C'erano Parisi al Ministero della Difesa e Giuseppe Fioroni come Ministro dell'Istruzione e ci tenevano proprio affinché i giovani capissero il valore del modello di risoluzione delle controversie internazionali costituito dalle manovre di contingenti militari iscritti nel retaggio ancora coloniale. Non per niente erano gli anni in cui fioriva l'Italian Expo nel Kurdistan iracheno, Erbil, città imponentemente progressista. Certo, l'Italian Expo era semplicemente una fiera che peraltro sosteneva le aziende di molti settori, ma se si volesse guardare con più attenzione a che tipo di pace e liberazione intendessero i paesi NATO, andrei a riprendere le stesse parole di Paul Bremer in coalizione con Bush, che il 19 settembre 2003 promulgò per l'Iraq liberato, pacificato e democratico quattro ordinanze che prevedevano la totale privatizzazione delle imprese pubbliche, il pieno diritto alla proprietà privata delle attività economiche irachene da parte di aziende straniere, il rimpatrio totale dei profitti da questi ottenuti, l'apertura delle banche dell'Iraq al controllo straniero, l'equiparazione del trattamento delle società straniere a quello delle imprese nazionali. Comunque, tornando al progetto pilota della promozione delle forze armate nelle scuole, sembra riuscito così bene. Chi lo finanziava?
Nel giro di 2 anni, i ragazzi di ben 30 scuole di 11 diverse province lombarde vennero chiamati a raccolta in veri e propri campi di simulazione ed addestramento.
Ascolta bene, queste gonfie RD da Isola del Cantiere Possi, kick in the shit!
In questi progetti malati era coinvolta anche la Gelmini.
Ancora per sempre, stop, stop, stop!
Grazie alle numerose proteste si arenarono nel 2010. Tuttavia i due ministeri coinvolti hanno democraticamente pensato di ovviare alla problematica della contrarietà che alunni, genitori e svariati docenti in tutta Italia hanno negli anni rimostrato ripudiando questo genere di progetti manipolativi, stilando un protocollo d'intesa datato 2014. Firmato Giannini e Pinotti, non è una battuta, in cui venivano istituite gloriose giornate di apertura delle caserme. Della serie, se l'esercito non può entrare a scuola, le classi vengono condotte in gita direttamente nelle basi militari. Giornate formative, soprattutto in occasione del 4 novembre, questa ricorrenza... dare problemi. Dipende dalla coscienza sia collettiva che individuale. E l'anno scorso, per esempio, c'è stata una chiamata in protesta davanti alla caserma di Castelmaggiore, è stato riportato anche da Zic, proprio contro una gita delle primarie organizzata dal reggimento ferroviario, che in quel caso aveva pensato a uno scenario di guerra balcanico, e hanno inscenato il disinnesco di un ordigno su rotaie, convogliamento di cibo ed armi sulla tratta Bologna-Parma e respingimento di un gruppo di manifestanti. Anche queste sono forme di prevaricazione, per quanto un po' più sottili, però hanno un certo grado di pericolosità perché mirano, se non a un reclutamento diretto, a una persuasione di tipo culturale e godono di molti più finanziamenti di tanti altri progetti che invece sarebbero necessari. La campagna militare nelle scuole di Guidonia, per esempio, di 2 anni fa, ha avuto un'indicazione precisa: adotta un sorriso di un soldato. Una serie di iniziative che hanno coinvolto oltre 800 studenti delle scuole di ogni ordine e grado, promosse dal personale del 60° stormo dell'aeronautica militare. Oppure per 3.000 studenti napoletani, la divisione Acqui, alla guida di brigate terrestri di granatieri,
ha organizzato e gestito in prima persona il progetto Legalità per tracciare l'importanza delle forze armate nell'ambito delle attività didattiche e di orientamento del percorso scolastico, non solo nel solco del centenario della Grande Guerra, ma anche su alcune attività del territorio nazionale, come ad esempio l'operazione Strade Sicure. Questo era un comunicato dell'esercito. Dal blog Per una scuola senza guerra è riportato il caso di un dirigente di un liceo classico statale di Venezia che in modo arbitrario, senza cioè consultarsi col collegio docenti, aveva fissato un incontro con ufficiali della Marina e della Guardia di Finanza, anche questo per commemorare la ricorrenza del 4 novembre dell'anno appena trascorso, e lo aveva posto obbligatorio per le classi quinte. Molti docenti si sono rifiutati di partecipare, ricordandogli l'articolo 11 della Costituzione, e poiché il dirigente non sembrava convinto, anche che è stato ormai abrogato il giuramento degli insegnanti ad un ruolo di fedeltà all'autorità dello Stato e delle forze dell'ordine. Il loro rifiuto è stato aspramente criticato su certe testate locali, ma soprattutto dall'assessora all'istruzione del Veneto, una tale Donazzan, Elena Donazzan, che appunto a dicembre dell'anno scorso disse che quei docenti non meritavano di insegnare in una scuola italiana, in quanto la Costituzione riconosce il ruolo delle forze armate quale organo a difesa dello Stato e in quanto il 4 novembre data storica stavano dimostrando un atteggiamento sovversivo. Contestare le forze armate significa disobbedire alle leggi e mancare rispetto a chi indossa ogni giorno con grande orgoglio la propria divisa. E non può essere utilizzata, conclude, per dar voce a propaganda ideologica.
O Pietro Gori sorti.
Vabbè, pausa al cesso per vomitare.
E dalla tomba.
Comunque nulla di nuovo. Questa sta al gabinetto all'istruzione del Veneto e ovviamente diventa difficile aprire un dibattito ragionevole quando ricevi risposte del genere da persone di grado amministrativo superiore. Ma il rifiuto degli insegnanti, che peraltro hanno ribadito che non sono stati interpellati nella decisione e che quindi l'assessore stava difendendo una procedura anche formalmente scorretta, è valso qualcosa, e anche quando la propria posizione viene completamente schiacciata è importante sollevare il problema. Sicuramente nelle scuole è importantissimo come testimonianza di pensiero critico per gli studenti. Le parole del gabinetto all'istruzione Veneto, espresse, ribadisco, neanche 5 mesi fa, sono totalmente noncuranti di quello che è stato il ventennio con lezioni frontali preposte proprio all'avviamento militare e comunque al rispetto e l'obbedienza totale alla legge di Stato. Vorrei contrapporre quindi a questi rigurgiti di fascismo nella didattica le parole di alcuni insegnanti. Ci troviamo di fronte a un processo inarrestabile? Non lo crediamo, anzi riteniamo che sia ancora possibile intervenire contro questa marcia sulla scuola di generali, ammiragli, paramilitari e nostalgici dell'Italia fascista.
O Pietro Gori sorti, e dalla tomba, che c'è l'Italia privata di istruzione.
Aprirei una parentesi sul giuramento di fedeltà alle leggi statali che è stato in vigore fino al 1981 a ratifica dell'assunzione nelle strutture scolastiche risalente all'egemonia dei Savoia prima e di Benito Mussolini poi. Vorrei ricordare il motivo per cui è decaduto questo comma, di cui si è parlato anche l'anno scorso, in quanto
era stato reintrodotto nel DDL della leghista Buongiorno.
DDL previsto per un reinquadramento delle pubbliche amministrazioni,
tramite il quale si voleva stabilire anche l'implementazione di sistemi biometrici di sorveglianza per i dipendenti statali.
Lavoro loro e me lo danno rame.
Sandro Galli, insegnante antifascista, un compagno anarchico di Bologna, rigettò il giuramento una prima volta nel 1975. E per questo perse la cattedra. Ebbe la possibilità di essere reintegrato dopo ben 2 anni come precario, ma rifiutò di nuovo il rito. Disoccupato, cominciò allora uno sciopero della fame che inizialmente durò 1 mese e mezzo, non senza procurargli problemi fisiologici. Lo sospese qualche giorno, poi riprese con una dieta di sola acqua zuccherata. Forza di questa iniziativa individuale mostrava molto di più che il semplice desiderio personale di conseguire un posto nelle scuole. Infatti Sandro ricevette la solidarietà di tantissimi di tutta Italia e non solo insegnanti, riuscendo a provocare una pressione verso le cariche governative, aprendo il dibattito su quanto non fosse innocuo in realtà un giuramento del genere verso qualsiasi autorità centrale nazionale.
Innanzitutto, il giuramento ti esclude come lavoratore libero e ti rende a tutti gli effetti un coatto. Considera poi che tramite questo viene sancito il tuo obbligo di eseguire qualsiasi ordine di un superiore, a meno che non sia palesemente in contrasto con altre leggi, come nell'ambito militare. E tutto ciò fa parte di quel retaggio legislativo fascista, codice Rocco in testa, integrato nella normativa della Repubblica nata dalla Resistenza. Queste le parole di Sandro Galli,
compagno che frequentava anche il circolo Berneri, e non tentennò nella sua lotta, che era una lotta per tutte, neppure all'indomani della strage del 2 agosto. Al contrario, dichiarò che proprio quella strage di chiara matrice richiedeva l'intensificazione di un impegno antifascista. La sua istanza venne accolta il 30 marzo, appunto, dell'81. Purtroppo è morto proprio in un periodo di refascistizzazione delle istituzioni, piuttosto preoccupante, ma ha lasciato un esempio di quanto resistere significhi farlo tutti i giorni in ogni piano della nostra esistenza. E per quanto la sua azione fosse individuale, ha potuto portare un valore aggiunto alla collettività, che si è rivelato necessario tanto più in questi anni in cui, oltre alle forme di aziendalizzazione assunte dai percorsi educativi, si sono avvicendati casi di provvedimenti amministrativi contro insegnanti e in generale dipendenti pubblici che mancassero di rispetto verso le forze dell'ordine proprio mentre queste usavano violenza repressiva. Quindi durante manifestazioni in cui le forze dell'ordine difendevano istanze fasciste.
L'ordine pubblico è stato saldamente ristabilito. Le armi non riconsegnate allo Stato dopo la guerra partigiana sono state meticolosamente rastrellate, mettendo insieme un bottino buono per armare alcune divisioni.
Di insegnanti che non mostrino obbedienza è purtroppo ancora un rischio che continua a presentarsi. Chiuderei aggiungendo che non è una preoccupazione soltanto astratta e formale, nemmeno quella sulle incursioni degli alti gradi delle forze militari nei percorsi didattici, di cui ho portato alcuni esempi. Probabilmente integrativi della disaffezione che i ragazzini hanno nei confronti delle forze dell'ordine, ma anche proprio pensati per un reclutamento di questi, accattivandoli. Lo scopo già evidente risulta dai comunicati dello stesso Ministero della Difesa. Ne sono infatti state emesse chiare linee già nel 2015, appunto dall'Ufficio Comunicazione delle Forze Armate, in cui si richiama l'intento generale di social recruiting che risiede nei numerosi progetti perseguiti, nei quali i bambini sono ovviamente compresi e inseriti come parte di un target. Per loro è stata pensata anche una terribile mascotte, Lupetto Vittorio, si collabora alla creazione di videogame, quindi alla virtualizzazione di scene di guerra. Vi è poi una ricerca di promozione dell'estetica, della mimetica e del portamento d'armi, e si arriva a definire che la strategia comunicativa della difesa è incentrata sulla fidelizzazione del cittadino in quanto consumatore. Quindi è un chiaro intento di inversione culturale che sfrutta strategie commerciali.
Questo è stato ucciso dalla polizia di Selva nel 1948. È stato un partigiano.
Sempre nel programma di comunicazione del 2015 puntava, detto in chiare lettere, a incrementare i contatti con il mondo accademico e dei centri studi e di analisi per veicolare la cultura della difesa e oltretutto a favorire la presenza della stampa durante le attività delle forze armate, contando anche di creare un albo dei giornalisti amici della difesa.
Pensare all'indomani, a rovinare la gioventù, senza pensare a rovinare la gioventù, rovinare la gioventù, la gioventù, tu.
Non è mai finita. Le libertà non sono un concetto assodato e così automatico, vanno conquistate giorno per giorno, lo sappiamo tutte. Là che ci si ponga davanti a piccole o grandi discriminazioni. La corrispondenza tra ingerenze di poteri autoritari e strategie neoliberali in ogni ambito sociale si apre e si chiude nella definizione normativa che va a comportare l'inclusione o l'esclusione di una persona da determinati diritti. Che poi la ridefinizione di questi diritti possa stare al passo con le singole esistenze e rendersi uguale pur nelle loro diversità contingenti viene difficile. Difficile da credere.
Non ammazzano uno dei loro, esequie solenni, retate di gente. Ma se fanno fuori qualcuno dei nostri, nessuno ne parla, telegrammi, niente. Non so perché tu abbia aspettato finora a cercare qualcosa in cui credere ancora.
C'è ancora bisogno di resistere alle strutture che ci dominano, grazie proprio da un lato alle promesse di profitto e dall'altro allo spettro punitivo.
Tu prova a resistere a un uomo in divisa, ti fanno il processo e rimani fregato. Se un uomo in divisa però ti tortura, ti fanno il processo ed è amnistiato. Non so perché tu abbia aspettato finora a cercare qualcosa in cui credere ancora. Se c'è chi fa fuori per rabbia un padrone, divampa lo sdegno per tutta la terra, ma loro, con l'alibi di una crociata, uccidono i popoli portando la guerra. Non so perché tu abbia aspettato finora a fare qualcosa in cui credere ancora. Non so perché tu abbia aspettato finora fare qualcosa in cui credere ancora.